wash my hands in muddy water. Wash my hands, but they didn't come clean. Dalle sorgenti al blues. Viaggio lungo il Mississippi con Claudio Visentin, produzione di Roberto Antonini.
Continua il nostro viaggio lungo il Mississippi, sempre più a sud, e ha cominciato nell'estremo nord, al confine quasi col Canada, in Minnesota, nel Wisconsin, e poi siamo scesi giù, e adesso siamo in Arkansas, o come diciamo noi, Arkansas, uno degli ultimi stati, uno stato già affacciato sul Golfo del Messico, anche se non è lì la foce del nostro fiume, ma siamo già quasi a contatto con le acque del mare, dopo quelle dei grandi laghi del nord. E siamo soprattutto nell'ultimo dei fiumi che prende il nome da un grande affluente del Mississippi, l'Arkansas, appunto, così come è stato prima per l'Illinois, come è stato soprattutto per il Missouri, naturalmente, per l'Ohio, per il Tennessee, su cui ci siamo soffermati a lungo. Ma noi faremo in Arkansas soltanto una puntata, Elena, e saremo invece per la maggior parte del tempo nel Mississippi. Ecco qua la coincidenza perfetta tra il fiume e lo stato che da lui prende il nome. Ricordiamo anche l'etimologia di questo nome, Mississippi, che viene dalle lingue indiane, dalle parlate indiane, e che sta a indicare non tanto un grande fiume lineare, una grande linea che scende lungo il continente, ma sta piuttosto a indicare una grande distesa d'acqua. Come noi sappiamo, gli indiani avevano col fiume un rapporto più di dialogo, accettavano per esempio il fatto che uscisse periodicamente dai suoi argini per sommergere le terre intorno, e quindi lo vedevano più come una grande distesa d'acqua che non come soltanto una linea sul continente. Vi dicevo, ci affacciamo ormai sul Golfo del Messico, Mississippi, capitale Jackson, un paese ancora oggi di grande foreste, con molte foreste, ma che ha al centro questa piana, grande piana fertile, che è stata poi depositata dal fiume. Non dobbiamo dimenticare che il Mississippi ha depositato materialmente una buona parte di questa America del Sud, con i suoi depositi, con il limo del fiume, e abbiamo questa grande piana fertile che è coltivata a grandi piantagioni di cotone. Nell'immaginario nostro, del resto, è proprio questo l'immagine del Mississippi, queste grandi distese di cotone con queste case di gusto neoclassico, Via col vento, insomma, il film che forse ha celebrato maggiormente questa epopea. Come sempre saremo in studio, ma saremo anche materialmente sul fiume, fisicamente sul fiume, con i reportage di Roberto Antonini, che è anche il nostro produttore, che da questa settimana comincia ad accompagnarsi con i suoi racconti fluviali sino a quando arriveremo alle foci. Salutiamo quindi Cristina Foglia, che è stata con noi sino a questo momento, che ci ha raccontato le parti del fiume precedente. Dove sarà oggi Roberto Antonini? Roberto Antonini oggi sarà appunto a Elena, questa puntata in Arkansas, per raccontare un eccidio di neri, uno dei tanti eccidi di neri avvenuti in queste regioni, Mississippi Burning, arriveremo poi anche a questo, che è rimasto però in questo caso nell'ombra per quasi un secolo. Saremo poi nei luoghi più famosi del blues, a Clarksdale. Il blues è stato davvero la colonna sonora di tutto questo nostro viaggio lungo il Mississippi, con qualche occasionale divagazione nella musica country, abbiamo visto in Tennessee, ma il blues è stato veramente il nostro rumore, piacevole rumore di fondo. Ma qui più che mai il blues, perché siamo proprio nella zona dove il blues ha messo le sue radici, dove il blues è nato, prima di diffondersi nel resto dell'America e poi nel resto del mondo, e prima di diventare quello che è oggi, cioè una grande musica internazionale. Sarà un tema che ci porteremo dietro di puntata in puntata. Nella prossima avremo anche un grande bluesman come ospite, e quindi continueremo a svolgere questo tema. Oggi comunque Roberto Antonini a Clarksdale, e poi infine a Vicksburg, dove si sono svolti gli episodi decisivi, così dice la storiografia, della guerra civile americana, dello grande scontro tra l'Unione e la Confederazione. Vi diamo un piccolo assaggio di tutti questi luoghi.
Al Delta Cultural Center, Katie Harrington ci parla di Brief Stockley. would say yes. It was a topic that there was some confusion about.
Le sue ricerche sul massacro di Elaine del 1919 hanno fatto scalpore. Lo contattiamo, lui viene apposta della capitale, Little Rock. Non ho voluto incontrarla a Elaine, ci racconta, perché il mio libro non è stato accolto bene lì. In effetti l'autore di Blood in Their Eyes teme per la sua incolumità, anche se dai fatti che lui ha rivelato è passato quasi un secolo. Avvocato Bianco ha messo in luce quello che è stato verosimilmente il più grande massacro di neri della storia americana. Tra tutti i luoghi simbolici del blues ce n'è uno che più di tutti è pieno di storia, il Riverside Hotel, facciata in mattonelle rosse ma in realtà un caseggiato di legno, tutto in lunghezza, sotto il portico vecchie sedie, poltrone sgangherate e un divano di ferro. Questo è davvero il tempio del blues, tutto nacque qui, come ci racconta Frank Ratt, oramai anziano ma molto vispo, la memoria vivida. Lui gestisce il Riverside dagli anni 40.
What you do, like I show you.
A Vicksburg, Mississippi, si respira la nostalgia del grande sud. Qui si svolse la battaglia campale della guerra civile, una carneficina. Vicksburg cadde il 4 luglio del 1865 dopo il lungo assedio delle truppe unioniste del generale Grant. Vicksburg era importante perché controllava il Mississippi dalla collina. Se avessimo avuto migliori fucili, Lincoln l'aveva previsto, Vicksburg sarà la chiave della guerra. E così fu. Vicksburg è oggi una cittadina senza anima, aggrappata alla collina che sovrasta il Mississippi. Totalmente ricostruita dopo la guerra civile, vive in un presente che è fatto di difficoltà economiche. La sensazione di essere alla periferia dell'America che conta.
Siamo partiti dalla nostra sigla I Wash My Hand in Muddy Water, suonata da John Boutte, una canzone che amiamo molto e che ci segue di settimana in settimana. Ma questo nome della canzone, Muddy Waters, come voi sapete, è anche il nome di un grande cantante blues, di uno di questi grandi padri del blues, che svolgono la loro attività tra la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento e poi nel periodo tra le due guerre. E Muddy Waters è proprio il nome del cantante del nostro primo brano di oggi. Ricordate, come dicevamo, che siamo proprio nella culla del blues, nel luogo dove tutto cominciò. Era detto dunque Muddy Waters, acque fangose, ma il suo vero nome era McKinley Morganfield. Era la nonna che lo chiamava Muddy Waters, acque fangose, per via che da piccolo giocava sempre in riva al Mississippi, sguazzava nelle acque del fiume. Quindi vedete proprio questa mescolanza del blues col grande fiume. È stato detto giustamente che il Mississippi scorre a tempo nel suo scendere verso il mare e Muddy Waters ne è un simbolo. Fu Muddy Waters, oltretutto, che portò il blues a Chicago dopo la seconda guerra mondiale e qui lo ascoltiamo in Manish Boy.
Now when I was young boy at the age of five, my mother said to be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man,
yeah!
I spell him H-I-N, that rather than man. No B, oh child, why? That spell managed boy, but a man, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone. Hoochie-coochie man, sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon, come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N. Rather than me, no B,
child. Why? That's fair managed boy. I'm a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man.
Manish Boy, dunque, di Muddy Waters, come abbiamo detto, uno dei protagonisti del blues che portò questa musica verso il nord, perché a un certo punto gli schiavi, liberati dalla guerra civile americana, andarono però incontro a momenti di impoverimento, ci fu una grande crisi del cotone, prima, già alla fine dell'Ottocento, ci fu poi soprattutto la grande crisi nel periodo tra le due guerre, e quindi molti di questi suonatori blues cominciarono a muoversi verso nord, anche per uno stato di necessità, cominciarono a guardare soprattutto a Memphis, e poi siamo stati in Beale Street nell'ultima puntata, ma poi soprattutto a Chicago, la grande città industriale, e sullo sfondo naturalmente New York. E questa migrazione verso nord sarà proprio la ragione anche del successo del blues, che uscendo dal Mississippi poté diventare una musica americana e poi una musica mondiale. Ci sono diversi altri motivi di interesse intorno a Muddy Waters e a questa sua Manish Boy. Dice nella canzone: I'm a Rolling Stone, sono una pietra che rotola. E pare che proprio il nome di Rolling Stone venga da questa canzone. Loro amavano molto questo autore, hanno suonato insieme a lui. Dice la leggenda che un giorno i Rolling Stone stavano tempestando di telefonate un giornalista per cercare di avere un po' di visibilità sulla stampa, e il giornalista gli disse: bene, ma allora voi come vi chiamate? E si dice, chissà se è vero, che loro abbiano risposto Rolling Stone. Non avevano ancora pensato un nome, ma avevano questa canzone che andava sullo sfondo di Muddy Waters, e dissero quindi Rolling Stone. Rolling Stone è un'altra, appunto, famosa canzone di Muddy Waters. Dovremmo però, come tutti sabato mattina abitualmente, avere in linea con noi, come sempre, il professor Mario Maffi, il più grande esperto e viaggiatore del Mississippi. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, settima puntata, settima volta che con noi. Raramente abbiamo avuto un ospite per così tanto tempo, ma un ospite anche molto preparato. Ho avuto questa strana immagine che lei poi continuerà per un po' di sabati a svegliarsi alle 10 e a parlare al telefono di Mississippi.
Mi sveglio anche prima.
Farà fatica a smettere. Noi, per aiutarla a smettere, la porteremo qui in puntata, in diretta, sabato 1 settembre.
Va bene.
Per cominciare la sua rieducazione alla vita normale senza il Mississippi il sabato mattina.
Va bene. Va bene.
Allora, dicevo, siamo in questa regione veramente cruciale per la storia del Mississippi. C'è un primo paradosso interessante. Siamo nel Delta, ma non è il Delta.
Sì.
Che cosa vuol dire questa stranezza?
Beh, questa zona, che è poi la zona che va da Memphis a Vicksburg, sulla riva sinistra del fiume, è chiamata Mississippi Delta. E spesso viene tradotto con il Delta del Mississippi, ed è sbagliato. Il Delta del Mississippi è parecchie centinaia di chilometri più a sud, oltre New Orleans. Venne chiamato Mississippi Delta perché quest'area, che è un'area particolarmente fertile per le esondazioni del fiume che deposita limo, faceva pensare, soprattutto ai primi esploratori, faceva pensare all'Egitto, quindi al delta del Nilo. E non è un caso che appunto in questa zona si ripetano nomi che rimandano al Nord Africa. Questa zona viene chiamata anche Little Egypt, abbiamo Memphis, abbiamo Cairo, abbiamo Carthage. Quindi c'è un riferimento continuo al delta del Nilo, e quindi questa zona viene chiamata Mississippi Delta.
Ecco, è una zona particolarmente fertile, non a caso ha un po' costituito quello che è il paesaggio fisico di questa zona, sì. La nostra immaginazione anche di questo territorio. Com'è proprio il paesaggio, la geografia, l'aspetto, il paesaggio di questa zona?
Ma io mi ricordo che appunto guidavo attraverso queste terre, che sono terre assolate, faceva un caldo tremendo, molto più caldo di quanto non sia oggi Milano, terre grasse, rosse, grandi estensioni di campi, di cotone, di soia, di mais, strade a volte in terra battuta, crocicchi solitari, grandi macchine agricole all'opera nei campi, no? Impressionanti per le dimensioni, con la polvere sollevata, e questa sensazione anche di grande isolamento in realtà, non in questa terra assolata e solitaria.
Grandi dimore neoclassiche.
E poi appunto, soprattutto lungo il fiume, queste grandi dimore neoclassiche che sono poi le plantation houses, cioè le vecchie magioni dei piantatori, ristrutturate, tenute in piedi, trasformate in musei, alcune ancora case private di discendenti più o meno delle antiche famiglie, e che costituiscono un po', come dire, l'architettura del passato nel presente. Qui c'è molto Faulkner, devo dire, lo scrittore che ha saputo disegnare questo passato nel presente del sud degli Stati Uniti.
Ecco, tra l'altro, queste grandi dimore, in stile, abbiamo detto, neoclassico, rappresentano spesso delle grandi macchie di bianco, sì. Che è curioso, lei ha parlato a lungo del bianco in una zona che invece noi associamo ai neri, cioè sì. La presenza nera. Invece senza il bianco non si capisce questa parte del Mississippi.
Ma sicuramente il bianco è ossessivo in questa zona, è la dicotomia bianco-nero che ritorna in maniera anche drammatica, no? in tutta quest'area, la schiavitù e il post-schiavitù. Il bianco di queste magioni è veramente impressionante, è accecante molto spesso, no? E rimanda forse a un nodo centrale della cultura americana. Pensate a quanto bianco c'è nella letteratura americana. La balena bianca, il capodoglio di Moby Dick, che viene descritto da Melville, no? Questa fronte rugosa ma d'un candore accecante. Pensate alla steccionata che Tom Sawyer deve dipingere di bianco nelle avventure di Tom Sawyer, e non c'è assolutamente voglia. Insomma, il bianco ritorna ossessivamente come simbolo di una, almeno di una fetta dell'identità americana, a cui si contrappone poi l'altro non colore, che è il nero.
Certo, abbiamo parlato di tutti questi episodi nelle puntate precedenti, abbiamo deciso anche, mi pare di ricordare, a un certo punto con lei, che Moby Dick nuota nel Mississippi, che nella storia americana c'è sempre questo incubo che sta sullo sfondo, certo, di una superficie di acque perfettamente piatte. Lei ci sta dicendo, in un certo senso, che oltre a questo paesaggio fisico del sud, che ha descritto veramente bene, con le sue plantation houses, con le sue grandi campi di cotoni, il sud è anche un paesaggio mentale, cioè sono delle coordinate antropologiche, intellettuali, con le quali, se non ti sintonizzi, non riesci a stare lì, non capisci nemmeno dove sei. Quali sono i tratti di questo paesaggio mentale del Mississippi?
Beh, sicuramente un elemento di nostalgia, che è tremendamente ambiguo, naturalmente, perché è la nostalgia del pre-guerra civile, cioè di un tempo ipotetico in cui i conflitti ipoteticamente non esistevano. Poi è venuta la guerra civile, che, guarda caso, in queste zone non viene chiamata guerra civile, ma guerra tra gli stati. Ed è impressionante spesso viaggiare lungo queste strade, entrare magari in un emporio e trovarsi di fronte la bandiera sudista, per esempio, che non è una esplicita dichiarazione di razzismo, ma una implicita dichiarazione che qui siamo in un altro mondo rispetto al resto degli Stati Uniti. Nei bed and breakfast in cui mi sono fermato, ho trovato biblioteche intere di libri sulle battaglie della guerra civile, sui grandi generali della guerra civile. E tutto questo fa parte della psicologia, dell'ideologia del Sud, e si accompagna in maniera anche qui contraddittoria a questo senso di grande ospitalità che viene manifestato al viaggiatore, allo straniero, a chi passa di lì. Ma soprattutto questo elemento della nostalgia.
Ecco, la nostalgia, lei sa, curiosamente, è un prodotto svizzero. Il primo affiorare storico della nostalgia è in questi soldati svizzeri impiegati come mercenari all'estero, che a un certo punto si ammalano di malinconia e cominciano a sognare solo il loro cantone d'origine. Per cui c'è un legame tra il Mississippi e la Svizzera abbastanza profondo, a quanto
pare. Forse sì.
Forse sì. Grazie, mi sembra una perfetta ambientazione, come sempre che lei fa per il nostro lavoro di questa settimana. Quindi questa nostalgia ce la porteremo dietro, vedremo che qualche volta innocua, diciamo così, si riduce a chiamare generale Lee la propria macchina, come in un famoso telefilm degli anni 70, piuttosto che nell'esporre la bandiera. Qualche volta tanto innocuo non è. Noi, una delle domande importanti di oggi sarà quanto il Mississippi sia cambiato e sia riuscito a superare le sue tare anche storiche. Lei cosa ne dice? È un altro paese rispetto al passato?
Io non lo so se questo è un altro paese in realtà. Le contraddizioni continuano a essere scoperte, nervi scoperti. In questo, quel dramma straordinario di Tennessee Williams, un dramma che si chiama Desiderio, è estremamente attuale ancora nella sua... appunto nel suo senso di disperata nostalgia per un passato che poi molto spesso è un passato costruito ideologicamente. Quindi non so se è molto diverso nel corso del tempo.
Dalla sua reputazione. Sarà una domanda che ci porteremo dietro lungo questa puntata, sarà una delle cose che cercheremo di capire, se questo paese è riuscito a tornare alla normalità, al consorzio degli stati, o se in qualche modo vive ancora immerso nella nostalgia del passato. Per intanto grazie, noi ci diamo
grazie
appuntamento la settimana prossima allora in Louisiana e tra due settimane in studio, ci siamo quasi.
Perfetto.
Grazie,
a
buona
presto,
giornata.
Buona giornata.
Abbiamo visto prima che i Rolling Stone sono debitori di Muddy Waters e della sua musica, forse addirittura debitori del nome, e proviamo infatti a sentire Manish Boy, la stessa canzone che abbiamo ascoltato prima, ma questa volta nell'interpretazione degli Stone.
We can have lots of fun.
I Rolling Stone alle prese con Muddy Waters e Manish Boy, si sente che giocano un po' anche con questa tradizione musicale che vedremo oggi è però presente dietro molti dei grandi musicisti del nostro tempo. Pensiamo per esempio a Eric Clapton, vedremo poi il suo rapporto con Robert Johnson nella seconda fase, ma per intanto è d'obbligo ricordarvi a questo punto che c'è un sito speciale dedicato al nostro programma, www.rsi.ch/Mississippi. Potete seguirci sulla cartina, potete riascoltare il reportage, soprattutto potete vedere molte delle foto scattate dai nostri inviati, che nel caso dei luoghi di oggi, che sono luoghi che c'è bisogno di vedere, è particolarmente importante. Ricordiamo che c'è anche un concorso dalle sorgenti al blues, il nostro programma mette in palio un iPad. Dovete semplicemente immaginare per iscritto, con un testo di una cartella per esempio, con una poesia, con un racconto, con una canzone, con quello che volete voi, o con un'immagine, con una foto, con un disegno, il vostro Mississippi che magari avete visto o che magari avete immaginato in questa occasione. Lo mandate poi a Mississippi, Rete 2, via Canevascini, RSI 6900 Lugano, oppure anche via mail, rete2@rsi.ch, in palio appunto un iPad. E mentre andiamo verso il notiziario delle 10.30 c'è tempo ancora per una storia curiosa che ci riguarda da vicino con il nostro Mississippi. Gli Stati Uniti hanno un nuovo poeta laureato. Si fa fatica a capire chi sia un poeta laureato, forse nell'area italiana, di cultura italiana, qualcosa di simile doveva essere Giosuè Carducci ai tempi, quando faceva dei componimenti che avevano un qualche carattere pubblico, cioè nel quale tutta la collettività si riconosce, una poesia quindi non intimista. Il nuovo poeta laureato è una poetessa innanzitutto, è Natasha Trethewey, premio Pulitzer nel 2007, dal mese scorso il nuovo poeta laureato degli Stati Uniti. Beh, sentite che storia curiosa, lei nasce nel 1966 in Mississippi, appunto, esattamente nel giorno centenario, 26 aprile 1966, della resa dei sudisti, il cosiddetto giorno memoriale confederato, Confederate Memorial Day. Quindi nasce in questo giorno di lutto per il Sud e nasce da una coppia mista che per sposarsi l'anno prima aveva dovuto andare in un altro stato. Il suo certificato di nascita dice infatti che la madre è colored e il padre Canadian. Pazzie derive delle idee di razza. Nel suo lavoro infatti parlerà molto di emarginazione, di razzismo, sono temi del resto che l'accompagnano. In un suo libro del 2002, Belloc Ophelia, racconta la storia di una prostituta di sangue misto che Belloc aveva fotografato a New Orleans a inizio secolo, dove viveva. Un'altra sua opera molto interessante, Native Guard, racconta invece la storia di un battaglione di colore, formato da soldati di colore, nella guerra civile, al quale fu dato il compito di sorvegliare i prigionieri confederati. Pensate che curiosa vicenda, gli schiavi, che erano sempre sorvegliati da un sorvegliante, appunto, per conto del padrone della piantagione, adesso diventano loro quelli che sorvegliano i soldati del Nord. Vi dicevo, Natasha Trethewey costituisce la nostra proposta di lettura, è poesia, non si legge molto spesso, ma è sempre una bella occasione, legata all'attualità molto da vicino. Vedremo spesso poi nella puntata di oggi dei curiosi anniversari. Noi andiamo verso il notiziario delle 10:30 con Mahalia Jackson. Mahalia Jackson nel 1963 al fianco di Martin Luther King alla marcia famosa di Washington, dove intona We Shall Overcome. Qui invece ascoltiamo un brano dalla colonna sonora di Mississippi Burning, Le radici dell'odio, il film del 1988 di Alan Parker, che racconta quell'America del 1964, in guerra con i neri e in guerra con se stessa, un tema di cui parleremo a lungo oggi. Nel film Mississippi Burning, Gene Hackman è un agente dell'FBI mandato a investigare su cosa sta succedendo, su alcuni omicidi a sfondo razziale. E in una scena famosa dice dal barbiere: il baseball è la sola occasione in cui un negro può gettare un bastone contro un bianco senza rischiare la pelle. Ma non è neanche vero, dato che fino a quel momento bianchi e neri giocavano in due campionati distinti. Nel 1946 per la prima volta Jackie Robinson, il famoso giocatore, comincia a giocare nelle squadre bianche e segna la fine quindi della Negro Leagues, delle leghe dove i neri giocavano per conto loro. Mahalia Jackson ci porta verso il notiziario con Take My Hand, Precious Lord, appunto, dalla colonna sonora di Mississippi Burning.
Precious.